Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Da Il Gattopardo, 1958. Siamo all'inizio della vicenda. È il maggio del 1860 e i garibaldini sono sbarcati in Sicilia. Nella dimora aristocratica dei Salina, nelle vicinanze di Palermo, gli eventi sono vissuti di riflesso. Ripresosi da una notte di piaceri extraconiugali e di amare riflessioni, il principe riceve la visita di Tancredi. Parte prima. Maggio 1860. La mattina dopo il sole illuminò un principe rinfrancato. Aveva preso il caffè ed in veste da camera rossa fiorata di nero si faceva la barba dinanzi allo specchietto. Bendicò posava il testone pesante sulla sua pantofola. Mentre si radeva la guancia destra, vide nello specchio dietro la sua la faccia di un giovanotto, un volto magro, distinto con un'espressione di timorosa beffa. Non si voltò e continuò a radersi. «Tancredi, cosa hai combinato la notte scorsa?» «Buongiorno, zio, cosa ho combinato?» «Niente di niente, sono stato con gli amici.» «Una notte santa, non come certe conoscenze mie che sono state a divertirsi a Palermo.» Don Fabrizio si applicò a radere bene quel tratto di pelle difficoltoso fra labbro e mento. La voce leggermente nasale del ragazzo portava una tale carica di brio giovanile che era impossibile arrabbiarsi. Sorprendersi, però, poteva forse essere lecito. Si voltò e con l'asciugamano sotto il mento guardò il nipote. Questi era in tenuta da caccia, giubba attillata e gambaletti alti. «E chi erano queste conoscenze, si può sapere?» «Tu, zione, tu! Ti ho visto con questi occhi al posto di blocco di Villa Eroldi mentre parlavi col sergente. Belle cose alla tua età. E in compagnia di un reverendissimo. I ruderi libertini. Era davvero troppo insolente, credeva di poter permettersi tutto. Attraverso le strette fessure delle palpebre, gli occhi azzurro torbido, gli occhi di sua madre, i suoi stessi occhi lo fissavano ridenti. Il principe si sentì offeso. Questo qui veramente non sapeva a che punto fermarsi, ma non aveva l'animo di rimproverarlo, del resto aveva ragione lui. «Ma perché sei vestito così? Cosa c'è? Un ballo in maschera di mattina?» Il ragazzo divenne serio. Il suo volto triangolare assunse una inaspettata espressione virile. «Parto, zione, parto fra mezz'ora. Sono venuto a salutarti.» Il povero Salina si sentì stringere il cuore. «Un duello? Un grande duello, zio! Contro Franceschiello, Dio guardi!» «Vado nelle montagne, a Corleone, non lo dire a nessuno, soprattutto non a Paolo. Si preparano grandi cose, zione, ed io non voglio restarmene a casa, dove del resto mi acchiapperebbero subito se vi restassi.» Il principe ebbe una delle sue visioni improvvise. Una crudele scena di guerriglia, schioppettate nei boschi, ed il suo Tancredi per terra, sbudellato come quel disgraziato soldato. «Sei pazzo, figlio mio. Andare a mettersi con quella gente. Sono tutti mafiosi e imbroglioni. Un Falconeri deve essere con noi, per il re.» Gli occhi ripresero a sorridere. «Per il re, certo, ma per quale re?» Il ragazzo ebbe una delle sue crisi di serietà che lo rendevano impenetrabile e caro. «Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato.» Abbracciò lo zio un po' commosso. «Arrivederci, a presto. Ritornerò col tricolore.» La retorica degli amici aveva stinto un po' anche su suo nipote, eppure no. Nella voce nasale vi era un accento che smentiva l'enfasi. Che ragazzo! Le sciocchezze e nello stesso tempo il diniego delle sciocchezze. E quel suo Paolo, che in questo momento stava certo a sorvegliare la digestione di Guiscardo. Questo era il figlio suo vero. Don Fabrizio si alzò in fretta, si strappò l'asciugamani dal collo, frugò in un cassetto. «Tancredi, Tancredi, aspetta!» Corse dietro al nipote, gli mise in tasca un rotolino di onze d'oro, gli premette la spalla. Quello rideva. «Sussidi la rivoluzione adesso!» «Ma grazie, zione, a presto! E tanti abbracci alla zia!» E si precipitò giù per le scale. Venne richiamato Bendicò, che inseguiva l'amico riempiendo la villa di urla gioiose. La rasatura fu completata, il viso lavato. Il cameriere venne a vestire e calzare il principe. «Il tricolore! Bravo, il tricolore!» Si riempiono la bocca con questa parola i bricconi. E che cosa significa questo segnacolo geometrico, questa scimmiottatura dei francesi, così brutta in confronto alla nostra bandiera candida, con l'oro gigliato dello stemma? E che cosa può far loro sperare questa cozzaglia di colori stridenti? Era il momento di avvolgere attorno al collo il monumentale cravattone di raso nero. Operazione difficile durante la quale i pensieri politici era bene venissero sospesi. Un giro, due giri, tre giri. Le grosse dita delicate componevano le pieghe, spianavano gli sbuffi, appuntavano sulla seta la testina di Medusa con gli occhi di rubino. Un gilet pulito. Non vedi che questo è macchiato? Il cameriere si sollevò sulla punta dei piedi per infilargli la redingote di panno marrone. Gli porse il fazzoletto con le tre gocce di bergamotto. Le chiavi, l'orologio con la catena, il portamonete se li mise in tasca da sé. Si guardò allo specchio. Non c'era da dire, era ancora un bell'uomo. Rudere libertino. Scherza pesante quella canaglia. Vorrei vederlo alla mia età, quattro ossa incatenate come lui. Il passo vigoroso faceva tinnire i vetri dei saloni che attraversava. La casa era serena, luminosa e ornata. Soprattutto era sua. Scendendo le scale capì. Se vogliamo che tutto rimanga com'è... Tancredi era un grand'uomo. Lo aveva sempre pensato. Molte cose sarebbero avvenute, ma tutto sarebbe stato una commedia, una rumorosa romantica commedia con qualche macchia di sangue sulla veste buffonesca. Questo era il paese degli accomodamenti, non c'era la furia francese. Anche in Francia, d'altronde, se si eccettua il giugno del 48, quando mai era successo qualcosa di serio?